Perché Matteo? Perché sarà l'evangelista che ci accompagnerà nell'anno nuovo. Come sapete, quando si parla di anno a livello di chiesa, ecco, e si intende l'anno liturgico, quindi questa, dall'avvento inizierà Matteo. Quindi vorrei ripercorrere in maniera abbastanza corsiva il Vangelo di Matteo, dando una chiave interpretativa, ma soprattutto una chiave spirituale che possa aiutarci nel nostro cammino. Useremo ovviamente molto il Vangelo, proprio concretamente, anzi farò leggere a voi, quindi vi chiederei di non perdere troppo tempo, perché io dirò, adesso il brano lo leggete, quindi chi se la sente si alza e lo legge, ecco, quindi se no lo farò leggere tutto io, ecco. E faremo una serie di passi che ci accompagnerà fino a domenica, ecco. Farei però una doverosa introduzione che reputo importante. Allora, voi sapete che Gesù di Nazareth è vissuto in un arco di tempo molto breve, e la storia ci dice che i dati storici, ecco, ci dicono che Gesù si è mosso presumibilmente tra il 4 e il 7 avanti Cristo e il 30 dopo Cristo. Quindi Gesù è nato tra il 4 e il 7 avanti Cristo e il 30 dopo Cristo. Voi lo sapete perché del 3, del 4 e del 7 avanti Cristo, adesso non stiamo levando la... No? È stato un errore di calcolo per cui Gesù deve aver conosciuto certamente Erode il Grande, e sicuramente Erode il Grande è morto il 4 avanti Cristo. Però Gesù era già nato. Quindi può darsi che sia nato anche prima Gesù. Dunque sicuramente non dopo il 4 avanti Cristo è nato Gesù. Ora, una domanda che ci accompagnerà in questi giorni, che è una domanda fondamentale. Tra la morte di Gesù, che noi prendiamo come 30 dopo Cristo, quindi quando Gesù aveva circa 34-37 anni, tra la morte di Gesù e il primo testo scritto cosa è successo? Cosa successe nei 40 anni più o meno tra il Gesù storico e i primi scritti del Nuovo Testamento? Questa, guardate, è una domanda fondamentale. Avviene quello che è detta comunemente fase orale. La fase orale. Cioè, non c'è nulla di scritto, almeno non ci è arrivato nulla di scritto, di quei 40 anni. Questi 40 anni dove quello che si è detto di Gesù si è solo detto, cioè è appunto la fase orale. O comunque quella fase in cui si sono gettate le basi per i futuri scritti.
chi è il primo a scrivere, cioè quali sono le prime testimonianze scritte su Gesù di Nazareth, i primi testi del Nuovo Testamento che riguardano Gesù di Nazareth? I primi sono i testi di Paolo, alcuni testi di Paolo. Poi abbiamo Marco, poi abbiamo Matteo e Luca, e poi tardivamente abbiamo Giovanni. 50-55 Paolo, quindi abbiamo delle notizie già del 55, 56, 58 di Paolo su Gesù di Nazareth, ma bisogna aspettare perché un evangelista scriva in maniera precisa sul Nazareno, dobbiamo aspettare Marco, che scrive intorno al 70 d.C. Poi abbiamo Luca e Matteo. Matteo, su cui ci fermiamo, scrive intorno al 90, poi la cosa impressionante è che se voi andate negli studi che si fermano sul Gesù storico, le date in realtà ognuno ha le sue teorie, perché sono teorie a un certo punto, però noi teniamo dei punti fermi. Marco intorno al 70, 68, 70, mettiamo 70, ma Matteo, che a noi interessa, ecco, scrive più tardi, 90-95, attingendo per il 90% da Marco, attingendo per il 90% da Marco, coevo a Matteo e Luca, che prende anche lui molto da Marco, poi abbiamo dei testi che sono soltanto di Matteo e di Luca e non sono di Marco. Questo alcuni studiosi, ma questa è un'ipotesi che sta, anche questa si sta disfacendo, pare che non sia così, ma io continuo a proporla, che Matteo e Luca attingano da una fonte che non è Marco, che si chiama fonte Q, però adesso leggevo dei testi che pare che non sia più neanche così. E poi Giovanni, che scrive molto tardi, scrive addirittura nel 100 d.C. Ora, fermiamoci su Matteo. Matteo scrive il suo Vangelo in questo periodo, ma dove ha preso il materiale, o meglio, abbiamo detto che il 90% lo prende da Marco, che scrive prima di lui, ma l'attenzione di Matteo è un'attenzione del tutto particolare, perché Matteo scrive per degli ebrei derivanti dal giudaismo. Allora, i discepoli di Gesù continuano anche dopo la morte di Gesù a frequentare la sinagoga giudaica. Cioè Gesù è un ebreo che va in sinagoga, è un ebreo molto attento al suo mondo, alla sua cultura, questo è importantissimo. Ha dei genitori molto osservanti, ce lo dice Luca, attenti a tutte le leggi. Gesù è cresciuto nella sinagoga. I suoi discepoli sono tutti ebrei che frequentano la sinagoga. Il suo mondo è quello, è un mondo puramente, prettamente ebraico. Questo non dovremmo mai dimenticarlo. Infatti Gesù è colto molto spesso ad insegnare nella sinagoga. Addirittura, se fate un calcolo, Gesù è colto nella sinagoga ad insegnare o a guarire per 23 volte nel Vangelo. Quindi vuol dire che Gesù veramente era un ebreo che frequentava, come tutti gli ebrei, la sinagoga. A volte insegnava anche, era un rabbi, a volte curava qualcuno dentro la sinagoga. Apro una parentesi, è interessante notare che Gesù comunque non è mai colto nel Tempio a compiere un atto religioso, cioè a offrire sacrifici, a sgozzare animali, a offrire qualcosa alla divinità. Gesù è colto anche nel Tempio, Tempio e sinagoga sono due cose diverse. Nel Tempio di Gerusalemme, il fulcro, il centro di tutto l'ebraismo, in quel fantastico, bellissimo Tempio che Gesù tra l'altro ha visto in costruzione, perché quando morirà è ancora in costruzione il Tempio di Gerusalemme, perché Erode lo stava costruendo e si dice che fosse una cosa splendida. Gesù, se va al Tempio, va soltanto per una questione, appunto nel Tempio lo vediamo o a insegnare, dice qualcosa di importante, oppure a guarire, ma non offre mai sacrifici, non offre olocausti, non offre animali. Questo è interessante. Quindi i discepoli di Gesù, alla morte di Gesù, continuano a frequentare la sinagoga che hanno sempre frequentato con Gesù. Perché vi dico, perché insisto su questo aspetto? Perché è fondamentale per comprendere i Vangeli, tutti i Vangeli, in particolare il Vangelo di Matteo. Cioè, i discepoli ripensano al Gesù storico, quello che hanno conosciuto, e lo inseriscono nella liturgia ebraica. Cioè, sentono le letture in quella sinagoga, le interpretazioni che vengono date, ma chi ha frequentato il Gesù storico, cioè i suoi amici, i suoi discepoli, risentendo tutte queste cose, ripensano al Gesù che hanno conosciuto e dicono: ecco, il maestro ha compiuto tutto quello che adesso si dice nella sinagoga. Questo è un dato fondamentale. Quindi, la nostra domanda è: cosa successe nei 40 anni della fase orale? Si è formata, in quei 40 anni, si è formato un'idea, un pensiero su Gesù impregnato dalla liturgia ebraica, nella liturgia ebraica. 40 anni, guardate, sono tantissimi. Possiamo dire che Gesù che incontriamo nel Vangelo è nato in sinagoga. Quello che hanno scritto gli evangelisti è un'interpretazione del Gesù ebreo alla luce della liturgia e dei rituali che si compivano in sinagoga. Allora, detto in un altro modo, cosa sono i Vangeli? Cosa sono i Vangeli? Tutti i Vangeli, in particolare il Vangelo di Matteo, cosa sono? Biografie su Gesù? No. Racconti sul Gesù storico? No. I racconti dell'infanzia sono eventi avvenuti, accaduti? No. Sono racconti nati in quei 40 anni per ridire il Gesù ebreo alla luce della cultura e della liturgia ebraica. Ci sono voluti 40 anni, ma alla fine il testo che noi leggiamo è interpretabile soltanto alla luce della sinagoga. Cos'è successo di drammatico? Che dopo il 70 circa, con la caduta del Tempio, nel 70 dopo Cristo c'è la caduta del Tempio, dove viene distrutto dai Romani. Gli ebrei cominciano a disperdersi, Gli ebrei man mano escono da Gerusalemme, c'è la cosiddetta diaspora, ma soprattutto i cristiani, ma ecco, apro una parentesi, guardate che Gesù non ha condannato nessuna religione, Gesù non ha condannato il cristianesimo, stiamo attenti. Gesù era ebreo, ha vissuto da ebreo, è morto da ebreo. I suoi discepoli erano ebrei, frequentano Gesù da ebrei e continuano ad essere ebrei, i suoi discepoli, gli apostoli. Poi cosa succede? Man mano cominciano a staccarsi dalla sinagoga i suoi discepoli. Chi vede Gesù come il compimento delle scritture ebraiche, chi ha fatto questa rilettura in chiave cristologica, che poi è finita sui Vangeli, hanno cominciato a non essere più soltanto ebrei. Cosa succede? Che cominciano a essere greci, cominciano a essere pagani, cominciano a essere di altre nazioni che non sanno più nulla dell'ebraismo, della liturgia sinagogale, che non sanno più nulla del rituale ebraico. E cosa è successo? Una cosa drammatica, che col passare dei decenni i cristiani che leggevano il Vangelo, perdendo tutta questa retroterra ebraico, perché loro erano ebrei che frequentavano la sinagoga, non frequentando più questa e non essendo più ebrei, cominciano a leggere i Vangeli in maniera letterale. Ed è stato un disastro. C'è un autore, si chiama Spong, che dice è nata l'eresia dei gentili. L'eresia dei gentili. Cosa vuol dire? Qual è l'eresia? L'eresia è leggere i Vangeli in maniera letterale. Allora, adesso non è, ecco, poi dirò una cosa, ma non è questo il tema su cui vorrei fermarmi, ma soltanto per introdurre. Di conseguenza, ad esempio, la verginità di Maria, gli angeli che esultano nel cielo alla nascita del Redentore, la visita dei Re Magi, la presentazione al Tempio di Gesù e avanti così. Quando viene riletta, quando viene letto tutti questi episodi da non ebrei, da non persone inzuppate di cultura ebraica, e quindi di Antico Testamento, di profetismo, di libri apocalittici, no, dell'Antico Testamento, cosa succede? Che diventa tutto letterale. La verginità diventa letterale, i magi diventano personaggi veri e avanti così. Veramente ci sono stati degli angeli che l'hanno cantato in gloria nell'alto dei cieli, che ci sono dei pastori che vanno al... e avanti così. Ma questa è un'eresia. Perché mai più chi ha scritto i Vangeli pensava di fare una sorta di biografia o di cronaca di quegli eventi. È impensabile, però c'è stato questo passaggio, quindi... bisogna, e fortunatamente oggi c'è la possibilità, è uscito un libro importante di Sponga, appunto, che fa tutta questa parte del sulla lettura giudaica del Vangelo di Matteo, è una lettura importantissima, quindi diciamo che è un lavoro anche molto faticoso, nel senso che è un lavoro storico, un lavoro che va alle fonti, un lavoro che è molto impegnativo, ma noi non lo possiamo fare in questi giorni perché non possiamo fare tutto. Io dedicherò i ritiri mensili che farò a Pinerolo da ottobre in poi, vorrei proprio lavorare su questo, quindi rileggere in maniera ebraica il Vangelo di Matteo. Questo è un lavoro che faremo da ottobre a giugno del prossimo anno, quindi andremo proprio sui vari episodi per vedere che, ad esempio, perché Matteo ha sentito l'esigenza di parlare della verginità di Maria. Ad esempio, c'è un motivo in me, un motivo fondato, però un non ebreo non può comprendere, lo prende come verità. È interessante, ad esempio, che della verginità, Paolo, che pensate Paolo che era preparatissimo, era colto, non parla assolutamente di Maria. Paolo non parla di Maria. C'è un passaggio, tra tutte le sue lettere, c'è un passaggio velocissimo nella lettera ai Galati, Gesù nato da donna, e tra l'altro in greco, perché scrive in greco non c'è neanche vergine, poteva usarlo quel termine, ma usa un termine donna che è proprio donna. Il termine greco tra l'altro richiama al nostro termine italiano ginecologia proprio addirittura, quindi proprio donna. Basta, non fa cenno alla verginità, non fa cenno ad angeli che suonano la tromba al padre nato, non fa... per Paolo è un uomo nato da donna, come tutte le altre, tutti i bimbi che nascono da donna. Marco, ad esempio, che scrive, pensate, abbiamo detto che l'80-90% di Matteo prende da Marco, Marco non fa accenno a Maria. Il primo episodio di Marco è il Gesù adulto che troviamo nel battesimo. Ma non fa accenno. Quindi la prima volta che si parla nella storia del cristianesimo di verginità, di nascita miracolosa, di angeli, di magi, bisogna aspettare il 90 dopo Cristo, la prima volta. Capito? È un'esigenza che ha sentito, ma solo Matteo ha sentito un'esigenza. Perché? Ci sono dei motivi, però dobbiamo andare per forza al testo dell'Antico Testamento. E così per tutti gli episodi, così ad esempio la fuga in Egitto, e così la figura di Giuseppe, anche interessantissima la figura di Giuseppe. È impressionante, la figura di Giuseppe, Paolo non parla mai di Giuseppe, Paolo non accenna, no? Marco, che è il primo, non accenna a Giuseppe. Matteo ne sente l'esigenza, perché? Ma c'è tutto un motivo che affonda le radici della letteratura vetero-testamentale, dell'Antico Testamento, no? E lui che è uno scriba, Matteo è uno scriba, quindi molto preparato, no? Sulla teologia dell'Antico Testamento, lo cita, no? E crea questa figura, perché la figura di Giuseppe è una figura creata da Matteo. Avanti così, no? E poi fino ad arrivare al battesimo, fino ad arrivare, no? Ora, in tutto questo aspetto io mi fermerò in particolare durante questi ritiri messi. In questi giorni cosa facciamo? Prendiamo i testi di Matteo, sapendo che c'è questa... Dobbiamo separare le cose, dobbiamo separare le cose. Quindi, quello che dico sempre anche ai miei studenti, è importantissimo, dobbiamo fare una differenza, cioè dobbiamo creare dentro di noi questa chiarezza, che esiste una differenza tra la verità e la realtà. Una cosa è ciò che è reale, una cosa è ciò che è vero. E noi, stando sui Vangeli, i Vangeli ci dicono che esiste una verità anche senza essere reale. Cioè c'è una verità che può anche non coincidere con la realtà. Allora noi in questa settimana ci fermeremo sulla verità dei Vangeli, la verità dei Vangeli, non sulla realtà. Perché non volevano scrivere dei testi realistici. Agli evangelisti di fare storia non interessava assolutamente nulla. L'importante era, da una parte, ricollegare Gesù di Nazaret, il Gesù storico, con tutto l'Antico Testamento, per mostrarlo come il compimento del cammino di Israele. Quindi in particolare Matteo vuole mostrare che Gesù è molto più di Mosè, e qui si gioca tutto il Vangelo, Matteo, sul Gesù più di Mosè, lo vedremo. Quindi, però al contempo quello che Matteo scrive, anche se non è reale, cioè non è storicamente fondato, perché sono dei racconti profondamente teologici, sono profondamente veri. Non confondiamo verità con realtà, stiamo attenti. Cos'è una cosa? Noi siamo occidentali, in particolare siamo figli dell'Ottocento, cioè figli di una certa mentalità scientifica, pseudoscientifica. Che è vero soltanto ciò che è dimostrabile, è vero soltanto ciò che è misurabile, è vero soltanto ciò che è filmabile, che è registrato, no, per noi. No, vero, la verità è ciò che è fecondo, è vero ciò che è fecondo, ciò che mi aiuta a vivere, è vero ciò che, se analizzato, vissuto, incarnato, può compiermi un'esistenza. Allora anche i racconti dell'infanzia, ma tutto il Vangelo, dico Matteo perché ci fermiamo su Matteo, sono profondamente belli, perché ci svelano, ci rivelano la Pasqua, ecco, passatemi il termine, della nostra esistenza. Ci dicono cosa, come vivere per compiere la nostra esistenza, perché la nostra esistenza umana possa realizzarsi. Allora dobbiamo fare questa separazione, visto che sono due strade immense, non possiamo batterle entrambe, però una, la seconda, quella della verità teologica spirituale, sulla spiritualità, sì, è quello che faremo. Quindi noi prenderemo gli episodi sulla nascita di Gesù, sulla benedetta di Maria, sui magi, sul battesimo, le beatitudini, no? Tutte queste, e le analizzeremo da una parte spirituale, cioè cosa può dire alla nostra vita spirituale, come può arricchirla, come può fecondarla, come può nutrire la nostra vita spirituale. Se la nutre, ovviamente ci trasforma, e trasformandoci possiamo essere uomini e donne compiute e realizzate. È il lavoro che noi faremo in questi giorni. Poi chi fosse interessato invece tutta l'altra parte, deve venire per forza a Pinerolo durante gli incontri mensili.